Sabato 30 maggio 1981, presso casa di Emma.
Vediamo ancora un momento questo. Quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, questi prenderà testimonianza e mi riguardo.
Pentecoste.
Sì, direi che non è che noi non possiamo, se ci abbiamo col Cristo, se camminiamo con Lui, non è che noi non possiamo dare testimonianza, però è una testimonianza non perfetta, perché noi non abbiamo visto. Qui ci preannuncia la Pentecoste, la venuta dello Spirito. Allora si potrà dare testimonianza, perché realmente si è presa coscienza diretta.
È lo Spirito che fa prendere noi coscienza e convince.
Diretta
convince.
Della verità.
Certo, convince
allora
della verità.
La testimonianza avrà un valore. Però io credo che chiunque abbia sentito l'attrazione del Padre, se si è avviato con Cristo, anche se poi si trova nella situazione che diceva lei, che vorrebbe e non riesce, quando deve parlare, purtroppo i fatti poi lo smentiscono in parte, ma parlare non può non dare testimonianza a Cristo. Appunto, non è testimonianza perfetta, perché la sua vita in parte smentisce.
Anche il fatto stesso di dire io vorrei ma non posso, eccetera, già questa è testimonianza. Cioè testimonianza della mia povertà, mi spiego, e della validità di Dio.
Comunque esatto. Non è testimonianza.
La creatura che dice non posso, e vuol già dire è una creatura che confessa una povertà. Ma in quanto come se la povertà glorifica Dio. Mi spiego. E la creatura che dice io posso, voglio, comando, io sono frutto, ecco, qui abbiamo una creatura che non testimonia. Quella è la creatura del peccato, no? Che crede di essere tutto, essere il centro.
Che dice, sono io, devi essere le mie cose, mi sono fatto da me.
Sì, certo. Siamo noi padroni del nostro corpo. Diciamo.
Sto pensando a questo attacco.
A questo attacco, certo.
Perché?
Senza luce, senza l'attacco, tutto resta fermo. Però mi puoi staccare, vedi che cosa succede qui? Nemmeno più la parola si registra. Vede? Se manca la luce, manca l'attacco. Con l'importanza dell'unione con Dio, l'importanza dell'essere sempre attaccati a Dio. E l'energia, tutto viene a Dio. Lei provi a spegnere la luce, c'è davanti, è tutto bloccato, non si muove più niente.
E uno può avere le pile. E quando c'è lo Spirito Santo, allora c'è la ragione di essere. Finché non si scarica.
Sono gli artifici di Piluccia. Barba.
Una cosa male è questa, le pile non.
Sì, sì,
sono...
sì.
Non durano.
No, come segno validissimo. Infatti bisogna essere collegati, è più proprio l'unione. Quindi di lì proprio, d'altronde tutto è segno opera di Dio, tutto è segno opera di Dio. Per dire proprio l'importanza del mantenersi unito allo Spirito di Dio. Ecco, il figlio, dice Gesù, non può fare niente se non lo vede fare dal Padre. Ecco, dovremmo avere proprio questa percezione qui. Non muoversi, ma sta lì fermo tutta la mattina e sera, sprechi tutto il tuo tempo, eccetera, la tua vita in fare niente. Se non vedi Dio che fa, bisogna avere quel coraggio lì. Allora si impara a vivere secondo lo Spirito di Dio.
Il paraclito che io mi manderò da Padre.
Sì.
Cioè, lui lo manda in quanto, andando al Padre.
Sì, in quanto dice vi manderò dal Padre, quindi ci orienta al Padre, perché lo riceviamo dal Padre. Dice, ecco, lo Spirito di verità, consolatore, sorgente di gioia, no? Perché la verità per noi, conoscere la verità per noi è gioia, no? Quindi il consolatore. Dice, ecco. E il Figlio che lo manda a noi dal Padre, quando lo manda al Padre ci orienta al Padre, perché è dal Padre che lo riceviamo. Però non possiamo guardare al Padre se non per mezzo del Figlio. Perché il Figlio è quello che capisce che ci porta al Padre, nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Per cui è nella misura in cui siamo uniti a Lui, Figlio, che noi possiamo guardare al Padre e ricevere dal Padre, capisce? Ecco, lo Spirito di verità. Per cui, però, il dogma dice che lo Spirito di verità procede dal Padre e dal Figlio, ma è una realtà che constatiamo noi stessi, però a Pentecoste. Lo Spirito di verità procede dal Padre e dal Figlio. Ecco, arriva a noi attraverso il Padre ed il Figlio. Non possiamo riceverlo in un modo diverso, capisci? Comunque qui abbiamo già, annuncia già questo orientamento, perché dice dal Padre, quindi quando ci annuncia il Padre, dice ecco, aspettalo dal Padre, io te lo mando dal Padre, perché vado dal Padre, però tu aspetta dal Padre, capisci che ci orienta il Padre.
E per questo che qualche volta usa,
sì.
Perché dice, qui dice, lo manderò dal Padre, lo manderò io dal Padre, altrove dice è il Padre che lo manderà.
Certo.
Però bisogna sempre ricordare che al Padre si arriva col Figlio, in questo senso.
Lei non può arrivare al Padre senza pensare a Dio. E non può pensare a Dio senza il pensiero di Dio. E il pensiero di Dio non è mica lei.
Quindi per questo dice, vi manderò io.
Perché se noi fossimo pensiero di Dio, noi penseremmo sempre a Dio. Siccome invece pensiamo, capisce, è il registratore, è le creature, è il filo d'erba, eccetera, quanto, quindi vuol dire che non siamo pensiero di Dio. Non siamo pensiero di Dio. Quindi quando pensi Dio, tu pensi Dio con il pensiero di Dio, quindi con il Verbo, con il Figlio di Dio. Nessuno di noi può pensare Dio senza il Figlio di Dio.
Per questo procede Dio tutti gli uomini.
Sì, sì. Marietta.
Ma questi renderà testimonianza nel guardo. Sembra c'è cioè, bisogno di questo per essere compreso.
Certo. Infatti noi non conosciamo il Cristo fin tanto che non riceviamo lo Spirito di verità. In quel giorno capirete chi sono io. Comprende? Cioè, noi attualmente capiamo che dice cose vere, ma non ci rendiamo conto chi egli è. Tanto tempo sono con voi, ancora non mi avete conosciuto, erano apostoli, avevano lasciato tutto per seguire lui. E alla fine Gesù dice, tanto tempo sono con voi, non mi avete ancora conosciuto. Ma è logico, non posso ancora conoscerlo, perché non è ancora arrivato a loro lo Spirito di verità. Non soltanto, ma tutte le lezioni del Signore non potevano intenderle nello spirito, perché lo spirito non era ancora dato. È soltanto con la venuta dello Spirito Santo che uno prende coscienza, dice, ecco, era il Figlio di Dio che era con me, che parlava con me, eccetera. E questo vuole dire questo, quello vuole dire, ecco, per cui vi farà ricordare tutto quello che io vi ho detto e ve lo farà capire. Per cui a noi attualmente capiamo perché il Figlio di Dio parla, noi quindi direi capiamo per sentito dire. È logico che lui, in quanto ci parla, e parlando ci fa vedere le cose, è vero, però non è che noi vediamo, capito, ecco, abbiamo in noi stessi la consapevolezza di chi sia colui che parla con noi e che ci fa vedere le cose. Chi spezza a noi il pane, noi ci rendiamo mica conto. Con la venuta dello Spirito Santo ci rendiamo conto, era lui, non mi rendo conto, non sapevo. Cioè scopriamo la presenza di Dio.
Sì. Aspetta.
8 giorni di Pentecoste.
Domani è l'Ascensione.
Spero che il Signore aspetta.
Certo.
L'Ascensione è una promessa questa.
Tutto è promesso. Tutto. Anche il Calvario,
la
morte, l'elezione di Dio, tutto, la creazione, cioè tutto, perché la Pentecoste è il vertice, è la conclusione di tutta l'opera di Dio.
Può spiegarci cosa vuol dire la parola procede?
No.
Può essere sostituita da un'altra parola, no? Solo per poterlo approfondire, per renderci conto, perché noi la prendiamo come fatta, l'abbiamo sentita da bambini questa parola, nel credo dicendolo, no? E a volte non la penetriamo.
Ma c'è il termine generare che è soltanto del Figlio, Padre che genera il Figlio, e invece procede in quanto ci sono due termini, Padre e Figlio, capisci? E quindi si usa il termine procede.
Perché viene da due.
Mentre invece generazione è uno solo, no? Quindi il Figlio è generato dal Padre, non procede dal Padre. Si dice invece procede in quanto ci sono due termini, da tenere presente. Bisogna tenere presente, perché altrimenti non si arriva al Spirito di verità. Per cui il giorno in cui si è raccolti tutti nel Padre, eccetera, quanto, si è presente il Padre del Figlio, e dal Padre al Figlio si giunge. Abbiamo già accennato quel fatto quando ha detto, ecco, come il Padre manda me, o come il Padre ha mandato me, o, capite, vedi che ci sollecita, attraverso, quando noi approfondiamo le parole del Signore e lo seguiamo, tanto più lui comincia attraverso accenni, a poco per volta, a portarci al mistero della Pentecoste, dicendo vero, come il Padre mandato me, chi mangia me, e io sono il mandato del Padre, e dobbiamo vedere lui che viene dal Padre, capisci? Ha capito? Mandato dal Padre, e è proprio questo Padre Figlio che manda il Figlio, che di lì poi dopo nasce la consapevolezza dello Spirito, capisci? Bene, chiudiamo questo punto.
Cioè, cerchiamo di continuare domani, sabato prossimo, se Dio vuole.
Sarà qualche sera. Dove ti senti?
Questa imposizione è molto su di una guerra che non è un figlio, no, è
Margherita.
E avere sempre qualcosa dentro, dentro di sé.
Sì, preoccuparsi di averlo, di avere il pane da mangiare. Non partire, capisci, al mattino senza il pane nella bisaccia, perché altrimenti... Vittoria?
Un pensiero puro. No, non vale, non c'è senso. Cioè.
Tutto il resto non
c'è. Anche se possono colmarci
di sensazioni.
Sì, che bello stare, magari di dimostrazioni. Che bello stare con noi,
così, Non basta. Diciamo. Farsi niente.
Vero? L'importanza di partire un pochino col pane.
Col pane in tasca.
E non dimenticarsi di mangiarlo, però non basta averlo.
Ah, sì, poi dovevo
dire. Qualcuno può averlo in tasca e poi non mangiarlo.
Dietro le difficili, quando le difficili,
cioè, quello è un po' che si
è difficile perché, ad esempio, io faccio rappresentante. Quante parole devo dire?
Devo
tornare a contare lo signore. Guarda che dico, no, ma
è tremendo.
Sì, ecco, meno male che c'è la fede, cioè, sì. Credo che rimanendo lì pian pianino uno.
L'importante è, ho già detto diverse volte, l'importante è fa tutto quello che hai da fare, sì, ma fai crescere forza, dentro, fai crescere dentro. Che, certo. Man mano che quell'altro cresce, c'è tutto la pentola a bolle.
Una grande soddisfazione, il pensiero, sì, di dire, pian pianino.
Tanto di contare niente, l'importante è contare, contare il resto, ecco, far crescere il resto. C'è qualcosa dentro che deve crescere, mi chiedo, qualcosa, lievito, no? Che deve far fermentare tutta la massa. Poi certamente succederà qualcosa, se non fa succedere.
Allora lui, il rappresentante, dà una sostanza alla sua, una sostanza al suo lavoro, c'è una consistenza anche perché.
Sì, ma sì, consistenza.
Se lo fa in questo
sì, attimo. In questa, però è uno nello stesso tempo perso. Forse egoista, però per sé capisci che dici tante parole che non le sei lì, insomma, devi, certo, dirle perché loro devi comprare, insomma, certo, però alla fine dici, ma cosa sto, certo, cosa sto dicendo?
Sì, è la conflittualità di cui si
chiama lì. L'importante però, ecco, è una grossa soddisfazione sapere che insomma c'è questa speranza, no, di,
certo,
di dire.
Certo.
Sì, ci dice, in pratica ci dice con quello che abbiamo visto, che anche se noi diciamo, facciamo delle cose non necessariamente cattive, ma solo, anche solo indifferenti, che non sono nell'intenzione di Dio, cioè non c'è una motivazione che parte da Dio, noi in pratica odiamo Dio.
No, magari siamo un po' trascurati le cose di Dio, ma che dobbiamo.
Sta cercando di arrangiare un po',
Ma trascurato vuol dire arrangiare.
Signora, è il momento.
Lo vuota.
È vuota? Va bene. Ringrazio il Signore. Ringrazio il Signore. Quando uno è vuoto vuol dire che è disposto ad essere pieno. Il Signore ci riempie. Cina?
No, tutto questo che ci dice e per renderci persone responsabili. Sì. Non dire ma io non sapevo, non mi è giunto la luce.
No, Dio parla e la sua parola ci fa, ci forma, è la sua parola che ci forma. Noi siamo fatti dalle parole di Dio. Noi siamo una parola di Dio vero? E siamo fatti dalle parole di Dio. Tutto non ci interessa ascoltare tanto le parole di Dio, perché più ascoltiamo più siamo fatti. Non siamo mica fatti, siamo in formazione. Dio ci fa parlando, come la mamma, no? Parlando al bambino. Più parla e più lo fa. Ecco, Dio parla a noi ogni giorno. Più noi ascoltiamo, più siamo fatti.
Non c'è ragione a trascurare Dio, mai, non siamo mai giustificati, sì, ecco, proprio perché trascurarlo vuol dire odiarlo. Sì. Ecco.
Va bene.
Grazie.
Allora, buona sessione.
Sabato 6 giugno 1981, presso casa di Emma.
Felice, 26.
Quando verrà il Consolatore, che io ti manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà tutti gli anni. Non so cosa
dire.
Non so su due piedi che cosa dire.
No.
Cioè, capisco quello che dire.
Sì.
Non saprei commentarlo.
Cristo ci preavvisa su quello che avverrà, è vero, perché non abbiamo a trovarci scandalizzati il momento in cui avviene, perché la sua è un insegnamento perdente nel mondo. Alla fine ci sarà la gioia, però ci sarà persecuzione, eccetera. E poi dice quando verrà il Consolatore, cioè quando vi sarà dato lo Spirito Santo che procede dal Padre e anche da Lui, anche se qui dice io vi manderò dal Padre, quindi c'è un'azione del Padre, un'azione sua, lo Spirito di verità mi renderà testimonianza, cioè mi farà vedere tutta la verità che era nella mia parola, che fino adesso voi l'avete accettata per fede, insomma. In quel momento non solo l'avrete accettata per fede, ma avrete visto tutta la verità che ha informato e che informa la mia parola. Vedrete addirittura me stesso nel Padre, cioè vedrete il Padre e il Padre vi farà conoscere me.
Accettare per fede, ma... mentre Gesù parlava, essi stessi constatavano la verità di quello che egli diceva.
Poi succedeva quel processo di affermazione del Maestro.
Perché non l'avrebbero seguito se non avessero visto della verità in lui.
Naturale.
E nelle sue lezioni.
C'era una conoscenza, parola di verità. Abbiamo detto, c'era una conoscenza sia pure imperfetta del pensiero di Dio.
Tu solo le parole di vita eterna, dice Pietro, no?
Però quindi... il pensiero di Dio noi lo identifichiamo con Cristo, quindi al momento della venuta del Consolatore noi avremo la visione del Cristo come persona, dell'Io del Cristo, che non è più una conoscenza di pensiero, è una conoscenza tutta intera, insomma.
Sì, poi soprattutto con la venuta dello Spirito Santo avremo in noi stessi la verità e quindi avremo in noi stessi la luce per constatare la verità di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto, di quello che Gesù è stato.
Quindi un recupero di conoscenza.
Il recupero di memoria, perché vi farà ricordare.
Soprattutto di conoscenza in forma evidente,
sì,
di quello che prima si è creduto.
Certo, ah certo.
Quindi certo. La fede viene recuperata,
sì, infatti, conoscenza. Infatti lo Spirito venendo dimostra, dà la dimostrazione. Cioè, quando si è in ascolto del Cristo, ascoltando il Cristo, naturalmente siccome lui parla la verità, però ascoltando lui si constata la verità di quello che lui dice. Però non si ha il possesso di quello che lui dice. È soltanto lo Spirito Santo che venendo nell'anima le dà il possesso e quindi l'anima ha in se stessa, cioè in se stessa in quanto ha lo Spirito di Dio, no? Nello Spirito di Dio ha in se stessa la sorgente della luce per illuminare tutte quelle parole, tutte quelle lezioni, tutte quelle scene, tutti quei fatti che sono avvenuti nella vita del Cristo. Per cui è la possibilità di comprendere.
Filippo, quale spirito ci fa aderire alla verità, cioè la parola ci viene annunciata prima ancora che noi la verità la conosciamo in sé?
È sempre lo spirito di Dio. È sempre lo stesso spirito.
Che differenza allora c'è tra lo spirito che esiste prima della Pentecoste e quello spirito che mi dà la possibilità di aderire alla verità prima ancora di conoscere la verità in sé?
La venuta dello Spirito Santo è una percezione, diciamo, della sua persona, di lui come persona. Prima invece noi lo subiamo, capisci? Cioè, si subisce l'amore di Dio, no?
Cioè, subiamo e non lo possiamo smentire.
Ecco, non lo possiamo smentire. Non lo possiamo smentire, però non lo possiamo capire. Capisci? La verità, in quanto si annuncia a noi, non può mica essere smentita da noi. Può non essere capita. Possiamo addirittura non arrivare a capirla. Possiamo essere messi nell'impossibilità di capirla, però non la possiamo smentire. Lo spirito di verità venendo in noi dà a noi la possibilità di capirla. Dà la possibilità di capirla. Senza lo spirito di verità non si può capire. Ora, lo spirito di verità è quello che fa desiderare, cioè che porta in noi la fame. Fa desiderare a noi Dio, fa desiderare a noi la verità, per cui noi sentiamo il bisogno della verità. E questo è opera dello Spirito di Dio. Tutto l'universo è creato nello Spirito di Dio, perché tutto l'universo, direi, è una preghiera che si eleva verso Dio, bisogno di conoscere Dio. Tutte le creature sollecitano noi, mettono in noi la fame di Dio. E questa è opera dello Spirito di Dio. Però noi non ne siamo consapevoli. Noi sentiamo il bisogno, capisci, della verità. Sappiamo che la menzogna è quello che maggiormente ci offende. Comprendi?
Quindi è lo stesso spirito che ti...
Ma è sempre lo stesso spirito. Cioè, è lo spirito di Dio che ci fa sentire il bisogno della verità. Il giorno in cui lo spirito di Dio arriva in noi, allora noi abbiamo la consapevolezza di tutto quello che già anche prima si operava in noi, che era tutto opera, capisci, dello Spirito di Dio. Però, ecco, abbiamo la percezione della persona che opera questo. Ora, questo però viene dal Padre. Ecco, non possiamo, non è, ti capita, non so, non puoi incontrare lo Spirito di Dio senza il Padre. Viene dal Padre. Ecco, e quindi bisogna passare attraverso la fase in cui il Cristo consegna la nostra anima al Padre, è consegnata al Padre, dal Padre riceve, capisci? Ecco, è una scoperta, l'individuazione dello Spirito Santo.
Ci sia la consapevolezza che procede dal Padre.
E sia la consapevolezza che procede, perché viene a noi, quello che è detto nel dogma, che procede dal Padre e dal Figlio, è un fatto che si constata, che l'anima constata ricevendolo.
Sì,
per cui non può riceverlo senza passare attraverso il Padre e il Figlio. Cioè, senza il Figlio tu non arrivi al Padre. E senza il Padre e resti nel Padre proprio per opera del Figlio, quindi sei anche senza il Figlio, per cui dice, io ve lo manderò. Io? Ma quell'io ve lo manderò in quanto voi siete con me, no? Attraverso me, ecco, ma fermi al Padre. Per cui, fin tanto che noi restiamo al Cristo, non possiamo ricevere lo Spirito Santo, ad esempio. Capisci? Lo Spirito Santo opera in noi, parla a noi attraverso Cristo. Noi non lo possiamo ricevere, fin tanto che siamo col Cristo. È necessario che il Cristo ci conduca al Padre, perché è dal Padre. Altrimenti lo Spirito Santo, lo Spirito di verità non può venire in voi.
Noi non possiamo ricevere Lui, però riceviamo la sua opera.
Riceviamo, certo, ma è tutta, già la creazione è tutta opera di Dio, no? E quindi opera dello Spirito Santo ed è fatta nell'amore di Dio. E essendo fatta nell'amore di Dio, cosa forma in noi? Forma in noi il bisogno, ecco, la fame di Dio. E in questa fame che noi riconosciamo che quello che dice Cristo è vero. È la fame che si fa riconoscere il pane. Cristo è il pane. No? Ma tu riconosci il pane nella misura in cui hai fame. Se non hai fame non lo vedi nemmeno il pane, o se lo vedi lo prendi a calci, perché non puoi mangiare una cosa quando non hai fame. Ecco, allora tutto il mondo forma in noi la fame, e la fame dà a noi la possibilità di individuare il pane. Mangiando il pane cresciamo fino a quella dimensione tale per cui il Figlio ci può consegnare al Padre, quindi è un aumento di vita, no? Ma nella misura in cui ci alimentiamo. e arrivando al padre poi dopo abbiamo la possibilità dal padre di ricevere.
Quindi ti fa conoscere lo Spirito, la verità totale. Come
lo Spirito Santo venendo in noi dà a noi la possibilità sì, di arrivare alla verità totale.
Verità totale. Quindi come essa proceda, quindi la vita
quindi è principio di vita eterna. Ci inserisce nella natura di vita.
Verità, perché noi adesso affermiamo così a parole ed è anche logico, pianologico ci può anche capire, senza però direi capire a fondo, come il padre genera il figlio e entrambi mandino noi lo spirito.
Sì.
Questo lo diciamo così a parole, ma la conoscenza dello spirito è ben altro.
Certo.
Come questo.
Certo, soprattutto è individuazione della persona. Individuazione della persona, capisci?
Della verità come persona.
Ma, sì.
Ma padre, non è. Altra volta diceva che l'individuazione, cioè la scoperta della presenza del padre e del figlio.
Certo.
E adesso dice individuazione della persona dello Spirito Santo.
Certo.
Allora identifica l'individuazione della persona dello Spirito Santo con la scoperta della presenza in noi del padre e del figlio, ne scopriamo un altro in più.
La verità totale.
La coscienza della presenza è una persona, presso Dio tutto è persona.
È staccata, noi abbiamo una coscienza, ma questa coscienza è staccata, è un altro da noi, perché è lo Spirito Santo.
Certo.
Però ce l'ho io, questa coscienza.
La coscienza, certo.
Speriamo che non ce
infatti lei fino a che non c'è lo Spirito Santo non ce l'ha. Non ce l'ha mica.
Ha già fregato, ce l'ho io, finita.
No, in quel giorno ce l'avrò poi io. Io
speriamo perché... che ne lasci un po' anche agli altri, eh.
È la bellezza di Dio quello, capisci? Che tutti lo possono possedere, capisci?
Se no, guai.
Come
e nessuno lo può portare via l'altro. Ah, certo. Una meraviglia lì. Dio si dona tutto a tutti. Il difetto è solo nostro. Il difetto è
difficile pensare che la coscienza della presenza del padre e del figlio è un'altra persona, una terza persona.
Ma vedete, noi usiamo tanti termini, essere persone, non sappiamo nemmeno cosa sia, essere una persona, come sono parole che sono
pisate. E allora perché non approfondiamo quelle parole?
Paolo.
No, io pensavo, cioè prima di arrivare alla Pentecoste bisogna fare la Pasqua. Cioè,
certo.
Pasqua, certo. Ascensione, Pentecoste.
Sì. Pasqua vuol dire morire noi stessi e con Cristo.
Ecco, quindi la prima cosa...
Poi risurrezione.
Io sono parolino. La prima cosa...
Passione.
Ecco, passione.
Passione, no? Passione. Passione che vuol dire, in senso positivo, passione per Dio. La passione per Dio è un aspetto negativo, perché passione è nel mondo, no? Per cui bisogna staccarsi dal mondo. La passione per Dio porta ad una certa passione nel mondo, perché il mondo vi odia, eccetera, quando... Quindi, chiaro, perché... Non si può dire sì senza dire un no. Ogni sì c'è sempre anche un no corrispondente. Però perché vivere vuol dire scegliere. Però, e amare. Amare vuol dire sì, ma vuol anche dire no a tutti gli altri. Ora, il no crea passione. Quindi abbiamo una passione nel sì verso Dio e una passione di no verso le creature. Per cui soltanto dicendo molti no che si arriva a dire il vero sì, è chiaro? Ecco, allora abbiamo questo, prima di tutto abbiamo questa passione che si deve formare in noi fino a quella purezza tale per cui diventa un sì puro a Dio, capito? Totale, messo prima di tutto. Deve essere messo prima di tutto per cui c'è anima totalmente disponibile per Dio. Dio è prima di tutto. Ecco, per cui si dice no a tutto il resto. Ora notiamo che tutto il resto sono le creature, eh? Le creature sono donne di Dio, sono opere di Dio. Però, ecco, a un certo momento bisogna dire no a tutte le creature per poter dire sì a Dio. Perché Dio non si confonde con nessuna creatura. Ecco. E allora è lì che si arriva, vero, alla passione e alla morte noi stessi, capito? La Pasqua con Cristo. Perché Cristo altrimenti muore in vano se noi non capiamo il significato della sua croce. Lui muore al mondo, muore se stesso, affinché il mondo sappia che io amo il Padre. E insegna a noi quindi quel passaggio che è la condizione per la risurrezione, no? se si muore noi stessi, allora c'è l'aspetto positivo della risurrezione. La risurrezione è l'ascensione al Padre, e poi dopo l'ascensione al Padre, dal Padre, vero? Abbiamo la Pentecoste. Lo Spirito che il Padre vi manderà tra non molti giorni. Le apostoli chiedono, e questo è il tempo in cui, eccetera, tu resterai, quasi a dire, insomma, questo è il tempo in cui dobbiamo darci da fare, ecco, per instaurare il regno di Dio, il tuo regno. Dice no, state fermi in Gerusalemme, nel raccoglimento e nel silenzio. Non c'è niente da fare. Perché il regno di Dio opera dello Spirito di Dio. State in silenzio e in accoglimento fino a quando non sarete investiti dallo Spirito, dall'alto, dal Padre. Comunque le tappe essenziali sono quelle, no?
Ma poi quando si è ricevuto lo Spirito, si può ancora perdere questo Spirito?
Perché volevo domandare io, c'è un momento in cui...
Cioè la Pentecoste si può ancora perdere? Cioè,
la Pentecoste è una scoperta. E quando uno ha scoperto una cosa non la può più... No, nel senso che non può più... Mi spiego, non può più dire non ho visto una cosa che ha visto.
Perché la possiede anche, non è un momento lì. Prima non si possiede la verità, a Pentecoste la si possiede.
Sì, sì.
Quindi
sì.
Non si perde.
Sì, lo Spirito di Dio si dona e quindi è una scoperta.
Della verità, la verità.
In quanto è scoperta, ma scoperta come presenza di persona. In quanto è scoperta, una volta che uno ha scoperto, sì, magari può trascurare, certo quanto, però non può più dimenticare.
Ma io vorrei che chiarisse di più.
Adesso magari ci sarebbe, cioè magari lo sforzo per, magari per tenere presente Dio, eccetera. Direi, quando viene lo Spirito Santo c'è lo sforzo, eventualmente per dimenticarlo, perché non si riesce a dimenticarlo. Non so, prendiamo il caso del spirito d'amore. Quando uno ama una persona, è lo sforzo che deve fare è di dimenticarlo, di trascurarlo, perché resta dominato da, capito? Non so, questo è mica Marco.
Volevo che chiarisse di più il concetto di verità, cioè quando noi abbiamo questa verità, cioè a cosa ci serve questa verità? Non ho capito questo. Cioè quando verrà lo Spirito in noi, noi avremo la verità.
Ma condurrà, sì, a vedere la verità, sì. Cioè la verità consiste essenzialmente in questo: Dio è colui che opera tutto in tutti. Con lo Spirito Santo, con lo Spirito di verità, non soltanto si constata questo, si riconosce questo, cioè tutto il regno di Dio. Ora, mi spiego? Perché constatando che tutto il regno di Dio, intanto c'è la liberazione da ogni altra potenza. Perché fin tanto che noi non vediamo il regno di Dio, sì, crediamo che Dio per fede, magari Dio regna, eccetera, però, mi spiego? Ecco, manteniamo i compromessi, sì, però non si sa mai, come diceva Piero, no? Sì, sì, tu perdi 100 milioni, però non hai Dio, allora perdi uno e perdi l'altro, capisci? 100 euro è tutto. Già, come mai Piero stasera
non c'è? Non hai detto tua mamma ieri che andava via, che si arrivava per tempo,
vedi? Non poteva arrivare. Non poteva andare via.
Comunque, è vero questo, che fin tanto che noi non vediamo il regno di Dio, ecco, lo crediamo per fede, ma la fede non ci dà quegli elementi tali di convinzione da superare, per cui siamo sempre, mi spiego, sotto pressione, facciamo una certa fatica, e il più delle volte noi cediamo, ecco, cediamo alle bignole, è chiaro, perché c'è la pressione di una realtà diversa su di noi, capito? E quindi impressioni, sentimenti, potenza del denaro, potenza delle creature. E allora, ecco, dobbiamo vivere di compromessi. Con la venuta dello Spirito Santo, invece, c'è, ecco, cale in noi questa visione del Regno di Dio, soprattutto. Non soltanto, dico, la visione del Regno di Dio, ma anche la capacità di intendere il significato, quindi l'intenzione di Dio nelle cose, capito? Quindi il linguaggio di Dio, ecco, è il linguaggio di Dio con noi. Per cui si vive in comunione con Dio, capito? Avendo la possibilità di intendere, questa è l'importanza di conoscere, la validità, capito? Prima di tutto è liberazione, perché senza lo Spirito di Dio noi siamo schiavi, siamo degli illusi, è soltanto impressione della nostra libertà, ma non siamo liberi. Ecco, siamo dominati dall'impressione, dai sentimenti, dai bisogni, eccetera, quanto, dalla figura, eccetera, ma siamo dominati. Con lo Spirito di Dio invece c'è questa forza, ecco, questa forza che libera. Ecco, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, ecco la prima conseguenza della conoscenza, chiaro? Ida?
Ma
mi domandavo
qui, cioè tutto questo cosa ti porta a Ed? Cioè, anche una volta che una persona riceve dal Signore il dono dello Spirito Santo, cioè non è più interessato a fare a lavorare o a... più niente lo interessa. Cioè, magari mentre prima non so, poteva continuare a lavorare così nella sua vita in tutti i giorni, a fare lo stesso, non so, così, un lavoro che ha scelto. Dopo non c'è proprio più niente che...
O c'è tutto.
Sì, nel senso che non c'è più niente di questo mondo che...
Cioè, la creatura resta mossa solo più dall'amore di Dio. Quello che conta è l'amore di Dio. Io non penso che gli apostoli facessero niente quando hanno ricevuto a Pentecoste, mi spiego. Ma ecco, indubbiamente ci sono altre classi di valori che molto più importanti, molto più validi, per cui non so, non perde più tempo in tante altre cose, questo sì, è chiaro. Non è, certo, soprattutto non è più schiavo delle cose, ecco, non importa più, mi spiego. No, perché capisce che tutto viene da Dio, quindi non ha più paura, ecco, né delle parole degli uomini, né della potenza degli uomini, perché comprende che tutte le creature, ma nemmeno il demonio, perché anche l'inferno, anche il demonio, ubbidisce a Dio. Ecco, quindi con lo Spirito di Dio si comprende che tutte le potenze, è vero, sono a servizio di Dio, e Dio opera in tutto. È chiaro? E naturalmente la creatura, quando percepisce questo, e naturalmente acquista una grande libertà, con questo non è, perché comincia ad operare secondo Dio, secondo lo Spirito di Dio. Quindi a sensibilizzare soprattutto, vero, dall'amore che ha Dio verso tutte le creature. E incomincia quindi, vero, questa, direi, è una vita meravigliosa, perché è una vita con cui si opera come opera Dio, con l'amore con cui ama Dio, nel rispetto verso tutte le creature, perché in tutte le creature c'è Dio, per cui non si tende a fare le creature a nostro stampo, come vogliamo noi. Perché fin tanto che noi siamo nel presente dell'Io, noi tendiamo sempre ad informare gli altri di noi, quindi a fare gli altri secondo come vogliamo noi, i nostri desideri, mi spiego, eccetera. Con Dio invece no. Con Dio la prima cosa che si constata è questo, la presenza di Dio in tutto, per cui le creature non sono mie, non sono nostre, sono di Dio. E se sono di Dio, ecco, allora rispetta l'opera che Dio fa nelle creature. Non metterci le tue mani. Allora, e si impara quindi a rispettare prima di tutto la presenza di Dio in tutte le creature, a rispondere a Dio in tutte le creature, perché in tutte le creature è Dio che parla, e qui è ad aiutare le creature secondo lo Spirito di Dio e non secondo magari quello può essere per il nostro io, eccetera quanto. Quindi c'è tutto un grande lavoro di raccolta, di unificazione, perché l'opera di Dio è un'opera di raccolta e di unificazione.
Io mi sento molto lontana anche dalla passione, no? Che diceva, però questo fatto, il fatto di sentirmi molto lontana, quindi figuriamoci dal tempo qua, non mi dà gioia, mi attrista un po', cioè...
Di sentirsi lontana?
Sì.
E lo credo.
Sì, però, come dire... Cioè, un po' di gioia ci vorrebbe, perché una dovrebbe così iniziare, no?
Ma la gioia viene dalla speranza e dalla promessa. Cioè, c'è, vero? Perché Dio non parla mica per dirci, guarda in che stato sei. Ma Dio non parla così. Dio parla, vero, sempre parole di speranza. Perché Lui opera per salvare tutti. Quindi, ovviamente, promettendoci doni, però noi constatiamo anche la lontananza in cui ci troviamo. Però c'è, siccome c'è la parola di Dio è onnipotente, quindi c'è questa grande speranza. La speranza è sulla parola di Dio, mica sulle nostre forze. Capito? Ora, in quanto Dio promette a coloro che lo ascoltano il giorno della Pentecoste, promette, mi spiego, la venuta dello Spirito Santo, promette questa pienezza di gioia, questa pienezza di conoscenza, questa liberazione completa, eccetera, ecco, proprio per questa promessa c'è gioia. Perché arriverò di quei 1000 anni, però ecco, c'è una speranza di arrivare, e questo è già un sostegno. La disperazione c'è quando uno non sa dove andare, non vede nessuna meta, non sa per che cosa vivere. Ma quando uno ha l'orientamento, e l'orientamento ce l'ha sulla parola di Dio, e la parola di Dio, guarda, arriverai là, se tu mi ascolti. Ah beh, ho una strada davanti. Il fatto di vedere una strada è già gioia. Quando uno non vede la strada. Chiaro? Giovanna? No, Margherita.
Mi domandavo se c'è qualcosa, no, che può aiutare a, a farci capire che ogni fatto quotidiano è un linguaggio che più verso di noi. C'è un mezzo che aiuta a credere?
Che tutto, sì, il mezzo è Dio, bisogna partire da Dio. Dio è il creatore. Cioè, se uno non, perché il principio è Dio, no? Se uno non crede che Dio è il creatore di tutte le cose e crede che, non so, che ci sia, che le cose siano gli uomini a farle, ad esempio, che le cose siano effetto del caso, cioè se uno esclude Dio, quando esclude Dio non arriverà, e tu vedete, si trova bloccato, lì abbiamo un posto di blocco, però, e quindi si trova chiuso e non fa altro che aggrovigliarci in una matassa da cui non esce. Chiaro? Il principio luce è il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio. Uno è il creatore. Tutte le creature non si sono fatte da sé. Nessuno si fa da sé. E quindi tutte le creature non fanno altro che dire a noi, un altro ci ha fatte, cerca lui. Ecco, se noi ci impegniamo a cercare lui, a conoscere lui, allora lui ci convince, ecco, che tutto è opera sua. Ma il tutto opera sua è già una conseguenza dell'aver cercato lui, cioè ci vuole già una partecipazione personale. Dio si annuncia a tutti, ecco, ha detto, quindi noi non lo possiamo smentire, non lo possiamo però capire, è chiaro? Per capire bisogna che ci sia da parte nostra già una dedizione all'annuncio. Ora, il fatto è questo, che nessuno di noi può smentire Dio, che Dio sia il creatore. Ecco, non lo possiamo smentire, mi spiego? Ecco. Però non possiamo convincerci, non possiamo capire. Per capirlo bisogna che personalmente mi chiuda nella mia stanza, ecco, e mi raccolga in questo annuncio che non posso smentire. Ma mi devo raccogliere personalmente, cioè mi devo dedicare a questo. Se non c'è questa dedizione personale, la luce non si fa. Resta l'annuncio. Mi spiego, ma nell'annuncio resta il dubbio. Capito? Cioè, il demonio non è che possa smentire Dio, non lo smentisce mica, non può mica smentire Dio. Il demonio crede, capito? Però non può capire. Ci torna l'impossibilità di conoscere. È chiaro? Perché l'annuncio, ecco, la verità è più grande di noi. Quindi, in quanto si annuncia a noi, non può essere smentita da noi. Capito? Quindi le cose, in quanto arrivano a noi, non possono più essere smentite. E se noi le smentiamo e diciamo no, la coscienza mi riporta e dico, guarda che siamo villani.
L'aiuto è questa dedizione.
Ecco, si richiede, ecco, l'annuncio richiede a noi una dedizione. Ecco, perché Dio mi ha, io però, mi ero annunciato a te, tu perché non hai prestato ascolto alla mia voce? Non mi potevi smentire. Perché, come dico, ovvero, colui che parla a noi non può essere smentito da noi. Vede? Quindi la verità si impone su di noi. Noi non siamo mica liberi verso la realtà. Noi non siamo liberi verso la realtà. La realtà si impone a noi. Solo noi possiamo essere, o, diciamo, in un certo tempo, dipendenti da Dio o dipendenti dalla realtà delle creature. Ma noi non possiamo uscire dalla realtà. Vede? Noi possiamo dare più valore alle creature o più valore a Dio. Ma sia Dio che le creature si annunciano a noi. E non possono essere smentite da noi. Noi non possiamo smentire né Dio né le creature attraverso le quali Dio si annuncia a noi. Cioè, tutte le creature, attraverso tutte le creature, Dio dice a noi, le creature non si, queste creature non si sono fatte da sole. E noi non lo possiamo smentire. Comprende? Quindi, noi ci troviamo in questa situazione. Noi direi siamo succubi però di questa realtà, la realtà di Dio e la realtà delle creature, la realtà della creazione. Noi possiamo dare più importanza a Dio, capito? O più importanza alle creature. se non ci impegniamo con Dio è perché diamo più importanza alle creature, capito? Ma perché diamo più importanza alle creature che a Dio? Perché nelle creature, ecco, perché c'è il pensiero di noi stessi, il pensiero del nostro io, che per ambizioni, per non so, soddisfazione di sé, eccetera, quanto, preferisce le creature al creatore, perché le creature lo illudono, lo esaltano. Mi spiego? Ecco, allora, noi preferiamo voltarci alle creature piuttosto che direttamente al creatore, perché dalle creature otteniamo un'esaltazione, ci mettono in alto, allora c'è il pensiero dell'io. Più il pensiero dell'io su di noi, vero, grava, pesa, e più noi scendiamo verso le creature sempre più infime. È chiaro? È chiaro? E ci dedichiamo sempre più alle creature. Ma più ci dedichiamo alle creature, e più noi ci entriamo in carcere. Entriamo in un posto di blocco da cui assolutamente noi personalmente non ne usciamo più. Non ne possiamo uscire. Però se il figlio di Dio non entra, se il figlio di Dio non entra nel nostro carcere, noi non siamo liberati. Non possiamo più liberarci. Certo, certo, Dio a un certo punto diventa doloroso, ecco, diventa passione, capito? È logico, perché la parola stessa di Dio che arriva a noi, in un primo tempo, ecco, noi la accogliamo con gioia, ma poi richiede approfondimento, perché Dio è profondità. La verità non è in superficie, la verità infatti noi non la vediamo. Noi in superficie cosa vediamo? Vediamo le impressioni delle creature, vediamo i corpi delle creature, mi spiego, vediamo i sentimenti. Ma Dio, la verità, noi non la vediamo. Ecco per cui, dico così, tutte le colore dicono a noi, noi non siamo la verità. E come lo dicono? Appunto perché noi le cose le vediamo in superficie. Ora, la verità certamente non è in superficie. Quindi, la verità è in profondità. In quanto è in profondità, è dolorosa. Cioè, richiede dedizione, richiede impegno. Si annuncia in superficie. Per cui la sua voce si sente dappertutto, su tutte le strade, anche nel male, anche nel peccato. Ecco, la verità si annuncia e noi l'avvertiamo e non la possiamo smentire. Però se vogliamo capire qualche cosa della verità, noi dobbiamo impegnarci in essa, personalmente. Ed allora diventa dolorosa, perché noi per impegnarci personalmente dobbiamo dire dei no. E cioè dobbiamo separarci proprio da quelle cose che ci allettano, che ci esaltano, perché dico noi, quanto più amiamo noi stessi, pensiamo al nostro io, tanto più noi scendiamo nella creazione verso le creature sempre più lontane da Dio. Rendo l'idea? Ecco, perché? E perché noi troviamo più, mentre invece più ci avviciniamo a Dio e più troviamo uno magari che ci smentisse, che ci affina, che ci fa tribolare. Ecco per cui diventa passione, diventa dolore la verità. Ecco, per cui in un primo tempo la verità per noi è tribolazione. Man mano che ci avviciniamo diventa gioia, per cui il cammino si rovescia, eh? Il cammino con Dio inizia attraverso il dolore e termina con la gioia, il cammino con le creature inizia con la gioia, la via è larga, mi spiego, termina col dolore. Ecco, abbiamo la conclusione, ecco, il rovescio, cioè certamente noi stessi constatiamo che abbiamo sbagliato strada seguendo le creature. Capito? Per cui con le creature si incomincia sempre cantando, si termina piangendo. Con Dio si incomincia piangendo, si termina cantando. La gloria. È chiaro? Però, se fate questo, dico, Dio si annuncia e le creature si annunciano, cioè Dio ce le annuncia. Noi ci troviamo di fronte a questa realtà qui, Dio e creatura. Ho capito? In un modo o nell'altro noi o con l'uno o con l'altro noi ci impegniamo e non possiamo farne a meno. Chiaro? Ecco. Se più siamo semplici, onesti, puri, più noi ci impegniamo con quel che vale di più, cioè con Dio. Impegnandoci con Dio allora incominciamo a capire qualche cosa di Dio, perché nel rapporto personale c'è l'intelligenza, capito? Nella dedizione personale. Allora, comprendendo qualche cosa si incomincia, ecco, ad entrare a constatare, a riconoscere che tutto è opera di Dio, cioè è la prima deduzione: se Dio è il creatore, Dio è colui che opera tutto. Capisce? Dio non è il creatore, non è stato il creatore, Dio è il creatore, perché Dio è fuori del tempo, il tempo è opera di Dio, quindi altrimenti Dio sarebbe nel tempo. Quindi essendo il creatore, però è il creatore di tutto. tutto, perché non sfugge nemmeno un ago, perché se sfuggisse un ago sfuggerebbe tutto l'universo a Dio. Mi chiedo, nemmeno il filo d'erba sfugge a Dio. Quindi non diciamo Dio è il creatore degli elefanti, ma non è il creatore delle formiche. Mi spiego? Ecco, per Dio una formica però vale come un elefante. Tutto l'universo vale come una pietruzza, un filo d'erba. Appunto perché... Amalia? Ha finito?
Amalia? Pensavo, egli mi renderà testimonianza, cioè lo Spirito Santo vi farà sperimentare, vedere, constatare, come ho detto prima, quello che io sono, no? Quello certo, che dico.
Certo. Cioè, è quello che d'altronde avviene in tutte le cose. Prima le cose arrivano a noi e poi arriva la comprensione delle cose. L'intelligenza delle cose arriva all'ultimo. Quindi le cose arrivano, noi le subiamo, non sappiamo cosa siano. È quello che dice a Pietro, no? Quando gli avano i piedi. Per ora tu non puoi capire, capirai poi. Comprende? Capirai poi. Però bisogna lasciarsi lavare i piedi. Se tu non ti lasci lavare i piedi, non avrai parte con me. E con l'intelligenza arriva all'ultimo, con lo Spirito Santo. Allora, ricevendo l'intelligenza, si ha la testimonianza in noi stessi delle cose. Capito? Ma questa è opera di Dio, eh? Appunto perché noi dobbiamo sperimentare, dobbiamo toccare con mano che non siamo noi che scopriamo le cose, che non siamo noi, capito, che capiamo le cose, ma che questo sono Dio. Attenzione, diciamo, ah, sono io che sono intelligente, ah, sono io. No, guarda che anche la luce, anche l'intelligenza è tutto dono di Dio, ma è dono di Dio presso Dio. Attenti, noi troviamo la nostra intelligenza, noi troviamo a capire. Allora, per evitare questo errore, ecco che prima Dio ci fa tribolare, cioè ci fa constatare delle cose che non capiamo. Quindi ci troviamo in un mondo, magari disperso, confuso, tenebroso, e non riusciamo a capirci niente, non quanto, capire, perché una cosa è in contraddizione con l'altra, eccetera, eccetera. Vediamo. E questo per far toccare con mano noi i nostri limiti. Allora, se io sperimento la mia notte, ma il giorno in cui scopro la luce, non posso dire sono io che ho trovato la luce. Perché quando io ho cercato la luce non l'ho mica trovata. Non basta quindi cercare, non basta avere fame, vero, per trovare il pane. Uno può anche morire di fame, il pane non arriva. Tutti i desideri delle creature non fanno essere niente. Non basta tutto il desiderio, ma se bastasse il desiderio, vero, per trovare la cosa, il mio desiderio fa, crea e creatore. No, il tuo desiderio non crea niente. Tu devi avere una passione, capito? Quindi tu puoi avere tutta la fame di questo mondo, tutta la fame di questo mondo non crea un pezzo di pane. Ecco, allora, se il giorno in cui tu trovi il pezzo di pane, tu ringrazi il Signore, perché il Signore è il creatore, ecco il creatore, capito? E che l'essere viene dall'essere, ecco, non viene dalla creatura, capito? Allora, il giorno in cui tu scopri il pezzo di pane, Signore, come sei buono, hai risposto alla mia fame. Ecco, così la luce è il pane, non basta tutto il nostro desiderio di luce per farci trovare la luce, ma il giorno in cui trovo la luce, Signore, ecco è opera di Dio, constati che è opera di Dio, perché, ma però prima hai constatato i tuoi limiti, la tua impotenza, è la tua impotenza che ti fa glorificare Dio, ti fa riconoscere Dio. Tanti noi ci possiamo illudere,
la luce non giunge senza questa passione,
perché, come dico, la possibilità di mangiare è data dalla fame. Altrimenti, se noi ricevessimo la luce prima della fame, capisci, la disprezzeremo, perché tanto non si aveva fame. È come se trovassi il pane prima di aver fame. Lo butto via, lo disprezzo, ancora l'altro. Allora, ci fa trovare, sperimentare la fame, perché è la potenza. E nel stesso tempo ci prepara, ecco per cui, dico, l'amore matura nell'attesa, se uno è fedele. E proprio quanto più uno è fedele nell'attesa, tanto più diventa capace di gustare, capito? Di gustare l'amore, perché ecco, si forma così. E Dio ha formato il suo popolo in terra di schiavitù, e il suo popolo, ognuno di noi è il popolo di Dio, capisci? Però, che Dio sta formando in terra di schiavitù. Ora, questa terra di schiavitù è proprio l'attesa e la tribolazione, capisci? È il vedere che c'è da vedere e non vedere, capisci?
Quindi questo rendere testimonianza vuol dire metterà in voi stessi la ragione di ciò che avete detto,
certamente, certamente.
di ciò che volete, di ciò che fate,
di tutto ciò che no, di tutto ciò che abbiamo ascoltato, perché ognuno di noi vedrà quello che avrà creduto. Con lo Spirito Santo, con lo Spirito Santo si vede quello che si è creduto. Se noi non abbiamo creduto niente, lei vede proprio niente. Capito? Cioè, quello che noi avremo ricevuto del Cristo,
non si riceve neppure lo Spirito Santo.
Quello che noi, cioè, quello che noi avremo ricevuto, creduto del Cristo, accolto del Cristo, ovvero con lo Spirito Santo, lo si vedrà. Capito? Si comincia a vedere, si ha la possibilità di incontrare. Capito? Perché incontrerà molto.
E se uno, vediamo il caso, no? Non so se è un'ipotesi assurda, crede non tutto del Cristo, e può ricevere lo stesso lo Spirito Santo, ma non può vedere. Non so, non mi sembra. Perché no. Dice, crederà vedrà soltanto ciò che avrà creduto. Okay. Se è la fede che ci porta al Padre, no? Accogliere tutto del Cristo, è la condizione per ricevere lo Spirito Santo, quindi è già una conseguenza, non lo può dire.
Ah, certo. Però lei capisce che la dedizione al Cristo
anche, può essere diversa da un'altra
cosa. Anche tra gli apostoli, vero? Okay. C'era amore e amore, c'era dedizione e dedizione.
Quando Gesù dice di far conoscere tutto quello che io ti ho detto, cioè è già implicito che tutto quello che voi avete creduto di quello che io avete ascoltato.
Sì, sì, quanto sono discepoli, però penso anche che l'intensità con cui ognuno ha ricevuto o ha creduto, ecco, non è che non abbiano creduto, perché se non si è creduto non sarebbe arrivato lo Spirito Santo, capisci? Ma la dedizione a ciò che ricevevano, ecco, penso che variasse, cioè tra un Giovanni e un Matteo c'è una differenza, lo vediamo anche, capito? Lo vediamo anche, infatti Giovanni continua a dire che era colui che maggiormente era amato ed amava, e ci ha dato un Vangelo caratteristico diverso da Matteo, da Luca e da Marco. Ecco, ora dicono tutti la verità, parlano tutti del Cristo, hanno ricevuto tutto lo Spirito Santo, ecco, però hanno sfumature diverse, parlano in termini diversi, pur dicendo la stessa cosa, mi spiego, però ecco come diverso. Per cui c'è profondità e profondità, c'è luce e luce, capito?
Qui Gesù dice, quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò dal Padre. In altre parti dice, il Padre che lo manda, però dovrebbe farci capire che sono tutti e due, cioè, a chi veramente si deve attribuire la venuta dello Spirito Santo? Al Padre, che è il principio di tutto.
Viene dal Padre, capisci? Viene dal Padre.
E perché dice che lo manda Lui?
Eh sì, perché è per mezzo di Lui, prima di tutto sono per mezzo di Lui che ci va al Padre. Capito? È perché soltanto trovando Lui alla destra del Padre si è lo Spirito Santo. Cioè il passaggio è questo, no? Attraverso il Cristo si arriva al Padre, no? Nel Padre si ritrova il Figlio, dal Padre al Figlio si c'è il Figlio. Passiamo allora al versetto 27. E voi pure renderete testimonianza.
Sabato 16 gennaio 1988, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 26, presso casa di preghiera, ciclo B.
Sabato 16 gennaio 1988, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 26. Quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, questi renderà testimonianza a mio riguardo. Nino?
Dunque, questa sta facendo la promessa dello Spirito Santo, quello della Pentecoste, e dice che lo Spirito di Dio viene dal Padre,
ed è lui che ce lo manda dal Padre, cioè
sì.
Abbiamo detto che lo spirito di Dio è spirito di amore, è spirito di conoscenza tra padre e figlio. E procede da entrambi, però il principio, non so se posso dire così, una persona divina, il principio è nel padre, il principio non è nel figlio, il figlio lo riceve e lo passa a noi. Ed egli renderà testimonianza, cioè noi vedremo che tutto quello che abbiamo creduto per fede è realmente verità.
Ce lo fa capire, ce lo fa capire come è vero.
Cioè, ma direi che in qualche modo si arriva già a capire nella fede qualcosa, arriva realmente a farci vedere di più, insomma, a toglierci ogni dubbio.
Ce lo fa capire nel Padre, perché il Padre è la sorgente di ogni luce, e quello se lo fa capire nel Padre, perché adesso noi capiamo le cose per fede, capisci? Ora per fede sempre in quanto tu riferisci a Dio creatore, invece lo Spirito Santo ora ti fa conoscere le cose non in Dio creatore,
in Dio verità,
ma in Dio, sì, ecco, in Dio verità, cioè in Dio per quello che lui è, per cui Dio per quello che è manifesta tutte le cose se stesso. Quindi, e allora ti fa conoscere che cosa le cose, i segni, le parole portano del Padre e del Figlio, capisci? Per cui le cose sono giustificate non in quanto tu adesso le vedi e le tocchi, e per cui giustifico il Dio creatore, le cose sono giustificate perché Dio è così, perché il Figlio è così. Allora tutte le cose, perché Dio in tutte le cose che crea non fa altro che ripeta il significato se stesso, capisci? Quindi sono significazione di... Allora, la cosa è giustificata in quanto tu vedi nelle cose la significazione di Dio, come Dio significa se stesso, capisci? Ecco, nella creazione.
Quindi in quel momento lì...
E sarebbe... soprattutto in Cristo, no? In Cristo, nel Verbo incarnato.
In quel momento lì saremo compiuti. Noi
certo.
Siamo partiti dal principio,
certo.
Dio, creatore, per arrivare al fine
compimento.
Dio conosciuto.
Al compimento, si capisce. E non soltanto, ma in Dio si conosce anche tutta l'opera di Dio,
certo.
L'opera di Dio che si sintetizza in Cristo, perché il Cristo è il compimento dei tempi, quindi la sintesi di tutta la parola, e quindi tutto nel fine tutto si illumina, capisci?
Si
prima di vedere il fine le cose restano in aria, quando tu le vedi nel fine tutto resta illuminato.
Si conoscerà quindi il Cristo.
Ecco. Dina. Quando, sì. Quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò dal Padre. Quel quando lui dice. Eh?
Quando lì?
Ah, certo, no, certo. E direi la conclusione del tempo, quel quando lì, perché Cristo è venuto per portare a noi lo spirito di verità, perché dice lo spirito, quello spirito che resterà sempre con voi, cioè lui non resta sempre con noi, Cristo, no? Cristo ha funzione di condursi poi dal Padre e dal Padre, che noi riceveremo lo Spirito Santo, e questo Spirito Santo resterà sempre, dice, resterà sempre con voi. Quindi la verità una volta conosciuta resta conosciuta, non è una cosa che una volta quando l'ho conosciuta è conosciuta, capito? Ce l'ha sempre presente. Ecco, non soltanto, ma quella presenza lì ti illumina ogni cosa, ti fa capire, come è il principio di illuminazione per ogni cosa. Perché lo Spirito Santo poi la presenza in noi, la presenza constatata, verificata, non so, mi spiego, del Padre e del Figlio, è lo spirito della presenza, lo Spirito Santo è lo spirito della presenza del Padre e del Figlio. D'accordo?
Sì.
Franco?
Questo lo dice, io vi manderò dal Padre e del Consolatore. Questo è il mio pensiero del Padre.
Certo.
Ed è per dirsi che tutto ci viene dal Padre attraverso di lui. Attraverso
cioè, questo per dirsi che se noi non siamo diventati per opera del Figlio tutto pensiero del Padre, non possiamo arrivare a questo quando, cioè a ricevere lo Spirito Santo.
Sì. Poi...
perché io vuol dire io, l'io è sempre insostituibile, l'io non è comunicabile, mi spiego, è insostituibile. Quando dice io vuol dire che ci deve essere solo lui e nient'altro, capito? Lui è il pensiero del Padre, soltanto se in noi ci sarà il pensiero del Padre e nient'altro, perché fino a che c'è altro, mi spiego, non c'è lui, capito? Come dovrebbe essere, per poter comunicare a noi lo spirito di verità. La condizione per poter comunicare a noi lo spirito di verità, quello spirito che rimarrà sempre con noi, è che in noi, capito, ci sia realizzato il pensiero del Padre. Solo quello. Perché la grande solitudine dell'io, la grande solitudine dell'io, in quanto l'io di ognuno di noi è insostituibile, è incomunicabile. Franca sarà sempre Franca, eternamente Franca, no, non è che a un certo punto diventi Maria Pia, non so, l'io è incomunicabile, come d'altronde, non so, anche in seno alla Trinità, le persone non possono trasferirsi l'uno dall'altro, il padre, mi spiego, è il padre e il figlio resta il figlio, capito? Le persone sono distinte, non possono sostituirsi una con l'altra, capito? Il nostro io non si può dare l'un altro, d'accordo? Capito? Ecco.
E in noi questo io, finché non si è formato questo io che è insostituibile, che è lui e non un altro.
Lui, perché è soltanto, quindi Cristo opera tra noi per formare in noi tutto il pensiero del Padre, affinché noi siamo là dove lui è, affinché anche noi siamo là dove lui è, capito? Quindi lui opera per formare in noi questa totalità, che poi verginità, che è, mi spiego, unicità, di pensiero del Padre, e in questa semplicità di pensiero, cioè tutto pensiero del Padre, che si realizza poi la comunicazione dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che è il rapporto tra il Padre e il Figlio, che è la presenza del Padre e del Figlio, no? Cioè, o meglio, è la rivelazione della presenza del Padre e del Figlio, lo Spirito della presenza, quindi la rivelazione del Padre e del Figlio, in noi, d'accordo? Allora in noi, quindi, non è che lui è già in noi, la Trinità è già in noi, Padre, Figlio e Spirito Santo sono già in noi. Siamo noi che non percepiamo, non prendiamo coscienza di questo. Per arrivare a prendere coscienza è necessario che ci si realizzi questo tutto pensiero del Padre. D'accordo? No?
Sì.
Guido?
D'accordo.
Sì. 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 Quell'io in mente del Padre è quello che ho già detto prima, cioè tutto pensiero del Padre, lui è tutto e solo pensiero del Padre. Non è quindi l'io vi manderò dal Padre, nel senso che è un dono automatico, diciamo così, o per capriccio, quando lui si deciderà io non ho niente da fare, no? Capito?
È una condizione.
È la condizione per dire, cioè, quando questo io, l'io del figlio del Padre, no? Ecco, si sarà realizzato in noi come tutto pensiero del Padre, allora, ecco, si realizzerà il tempo in cui avverrà la comunicazione, cioè che è poi la presa di coscienza della presenza in noi del Padre e del Figlio. Non so se.
Quando si realizza, allora è questo.
Quando si realizza questo. Non si realizza senza di noi. Quindi evidentemente non si realizza senza di noi. D'accordo? E non si realizza senza Cristo, perché se Cristo non parla. È lui che parlando ci raccoglie in tutto pensiero del Padre. Però bisogna che noi ci lasciamo raccogliere. Ci raccoglie in tutto pensiero del Padre, d'accordo? Infatti nell'ultima preghiera lui affida al Padre i suoi discepoli, li affida al Padre, affinché dal Padre possano ricevere lo Spirito Santo. Ecco, è lui, capito? Perché ormai ha dato loro la possibilità di pensare al Padre, e quindi li affida affinché loro abbiano ad avere come unico pensiero il Padre. D'accordo? Vabbè. Non c'è niente? Sì. Ascolta.
Questo io mi mando
dal Padre,
sembra che lo Spirito proceda dal Padre, invece
no, perché senza di lui non arriva a noi, quindi procede dal Padre e dal Figlio. Procede dal Padre e dal Figlio. Perché in quanto dice io vi manderò, quindi è necessario per noi che ci sia e che ci sia. Ora dico, questo io come si realizza? L'io è caratterizzato da quell'unicità di pensiero, capito? Quindi è solo il puro pensiero del Padre. Noi siamo pensieri di tante cose, noi ci distinguiamo dal Figlio perché noi abbiamo tanti pensieri, noi direi abbiamo tanti nomi, il Figlio ha un nome solo, noi abbiamo tante facce, il Figlio ha una faccia sola, ecco, lui è un pensiero unico. Quando lui opera per liberarci da questa molteplicità che portiamo dentro di noi, che ci confonde e impedisce a noi di prendere coscienza della realtà, lui opera, se l'ascoltiamo, raccogliendo tutta la nostra dispersione, la dispersione è molteplicità, no? Raccogliendo tutta la nostra dispersione in quella unità del pensiero del padre. Ma l'unità del pensiero del padre è il figlio. Per cui noi non possiamo arrivare, ecco, a ricevere lo spirito di verità senza l'unità del pensiero del padre in noi. L'unità del pensiero del padre è il figlio, quindi siete il figlio. Per cui il figlio è generato, invece lo Spirito Santo procede, che vuol dire che si richiede la presenza di due. C'è differenza tra la generazione e l'opera del padre. Il padre genera il figlio, d'accordo?
Quindi in assoluto procede dal padre e dal figlio, ma per noi si può dire che procede dal padre e dal figlio e da noi che siamo diventati figli, cioè dalla nostra partecipazione.
Certo, 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 perché in Dio non avviene niente automaticamente. In Dio avviene tutto per partecipazione. Cioè noi qui in terra, ho detto molte volte, nasciamo automaticamente. Cosa c'è da dire?
No, perché guardava me. E io che lei così.
Perché noi qui in terra nasciamo automaticamente, mi spiego, a nostra insaputa, diciamo, che dico automaticamente, a nostra insaputa. Cioè tutta la creazione arriva a noi a nostra insaputa. Noi nasciamo qui a nostra insaputa. Ecco, nella verità non nasciamo a nostra insaputa. Per questo dico, è difficile per noi, mi spiego, nascere nella verità. Nasce nella vita vera, perché si richiede la partecipazione, e la piena partecipazione, capito? Ecco, perfettamente, perfetta consapevolezza, insomma, ho capito questo. Quindi, basta.
E
lì
mi renderà questa domanda, cosa vuol dire? Cioè che
ci farà capire, perché quando uno capisce la testimonianza in sé, la bellezza di Dio è questo. Che dà in noi stessi la ragione delle cose. Quando tu hai in te la ragione delle cose che vedi, invece hai la testimonianza di quello, perché in te stesso non fai appello, dici, ma perché l'ha detto il tale? No, in Dio non c'è la testimonianza di perché l'ha detto il tale, perché è in noi stessi abbiamo la giustificazione, la prova, è proprio così. Ecco, la verità si concede, mi spiego, ecco, per cui chi conosce la verità la possiede, chi conosce la verità, capito? Non ha bisogno di fare appello ad altro, capito? Perché l'ha presente. D'accordo? Basta, entra.
È tutto il figlio, insomma, il figlio opera in noi, il principio è il padre, e parla tramite il figlio, quindi questa unione che noi abbiamo nella conoscenza di Dio grazie al figlio.
Sì, perché ci raccoglie la presenza di. Della sorgente della luce, per cui noi possiamo attingere personalmente, come se uno mi portasse ad una sorgente, poi dice adesso guarda la sorgente lì, bevi tutto quello che vuoi, capito? No, bevi. Si va. Vabbè, si va.
Lo spirito di verità, proprio perché ci fa constatare la verità,
si fa ricordare, prima di tutto ci fa ricordare tutto quello che abbiamo creduto. Tutto quello che abbiamo ascoltato del figlio ce lo fa ricordare, perché noi non ricordiamo, non perché, mi spiego, non ricordiamo perché abbiamo molteplicità. Quando uno ha molteplicità di cose, vero? Ecco, perde la memoria. La memoria viene dal fatto che uno ha la possibilità di riferire ad una unica sorgente. Più tu riferisci ad un'unica sorgente, mi spiego, e più qui la memoria diventa molto presente, efficace, perché tutto diventa presente. Tutte le cose, però noi le perdiamo per strada, insomma. Tu cominci a studiare, a leggere questo, poi dopo studiare, poi a un certo punto dimentichi di nuovo quello di prima, e sembra una cosa continua per cercare di ricordare, perché ci accorgiamo che perdiamo, capito questo? Ecco. Allora, lo spirito di verità venendo ci fa ricordare tutto quello che abbiamo ascoltato, tutto quello che abbiamo creduto, ecco, allora qui abbiamo ascoltato e creduto, ma è tutto lineare, perché ascoltato e creduto non è ancora capito. Ecco, per arrivare a capire, quindi abbiamo un compimento, abbiamo bisogno dello spirito di verità. Lo spirito di verità ti conduce a capire. Che lo spirito di verità è lo spirito della presenza del padre e figlio, allora ti fa vedere la presenza del padre e figlio in tutto quello che tu hai creduto e che hai ascoltato e che hai creduto. D'accordo? Quindi te lo porta a compimento. Non so se. Basta? Basta? Ah, ok. Il figlio, sì, perché...
Ma raccogliersi in un unico pensiero, io non ho capito cosa vuol dire. Cioè...
Cioè, vuol dire riconoscere che Dio è creatore, che tutto ci viene da Dio. Cioè, però
sì, ecco, creatore. Perché la nostra grande espressione è questo, vero? Perché in primo tempo noi diciamo Dio è creatore, va bene, Dio è creatore. Però qui sono gli uomini che fanno, oppure qui sono i politici, cioè, oppure qui, ecco, io comincio a lacerare la cosa, io mi piego, sono diventato incoerente, logico.
Sì.
Noi diciamo Dio è creatore, va bene, Dio è creatore. Però qui sono gli uomini che fanno, oppure qui sono i politici,
cioè,
oppure qui, ecco, io comincio a lacerare la cosa, io mi spiego, sono diventato incoerente, logico, diventato incoerente, mi spiego, perché Dio è il creatore, sì, ha creato, ma adesso le cose sono gli uomini che le fanno, la natura che le fa, ci sono delle leggi, mi spiego, fanno così, c'è il caso, attribuiamo le cose, mi spiego, ai capricci degli uomini, oppure l'intelligenza degli uomini, mi spiego, oppure non so, al caso, la natura, delle leggi, così, mi spiego. Ecco, e, non, e perdiamo il riferimento a Dio.
Anche credendo in Dio?
Anche, sì, anche noi. La vera fede no, la vera fede non ti fa perdere il contatto con Dio, perché in tutte le cose ti fa sempre cercare il pensiero di Dio. Ma dico, noi naturalmente vivendo ci fermiamo, mi spiego, io vedo il gatto che mi viene in casa e mi porta via la cotoletta, dico, è il gatto che ha portato via la cotoletta, non cerco di riferirlo a Dio. Dico, perché Dio mi ha mandato il gatto a portarmi via la cotoletta? Cosa mi vuole significare? Allora, se io cerco presso Dio il pensiero, il significato di quello che lui mi ha fatto, dico, è Dio che ha operato. Ma se non riferisco, cosa, mi fermo al gatto, è il gatto che a un certo momento, mi spiego, così, ha visto la porta aperta, è entrato, quasi che ognuno avesse delle iniziative per conto suo, cioè le cose fossero staccate da Dio, le cose non sono staccate da Dio, Dio resta sempre il creatore, Dio non è stato il creatore, Dio è il creatore, se lui è il creatore vuol dire che tutto quello che accade è voluto da lui, se ci fosse un avvenimento solo, un capriccio solo, nell'universo, non voluto da Dio, Dio non sarebbe più il creatore, chiaro, no? Quindi, allora, cosa succede? Che noi invece ci fermiamo, ecco, all'apparenza delle cose e attribuiamo le cose anziché riferirle a Dio. Ora, per riferire a Dio bisogna sempre pensare, perché si arriva a Dio attraverso il pensiero, mi spiego, ecco, noi più delle volte, ecco, ci fermiamo ai sentimenti, alle impressioni e non pensiamo, cioè disuniamo le cose da Dio. Le cose disunite da Dio ci portano adesso molto lontano da Lui, capito? È quello che si crea la dispersione. Cristo venendo al mondo ci raccoglie da tutte le nostre dispersioni, capito? E a poco per volta ci riporta di nuovo sempre nel pensiero del Dio creatore, del Dio che fa tutto, mi spiego, cioè, per cui, ma non lasciate portare dalla preoccupazione del mangiare, del vestire, guarda il creatore cosa fa con i fiori dei campi, guarda cosa fa con gli uccelli, non li nutre forse, non li veste forse, e forse tu non sei più importante di un fiore di campo, è più importante una rosa, vedi? Quindi se Dio provvede per un fiore, quanto più provvederà per voi? Quindi, ora cosa succede? Perché io preoccupandomi del mangiare, del vestire, ecco, a un certo momento non ho più tempo per pensare a Dio. Allora Dio dice, no, dice, guarda, che tutto è già fatto, Dio ha già disposto tutto bene, provvede per il tuo mangiare, provvede per il tuo vestire, provvede per il tuo alloggio, provvede per tutto. Ti dà anche la macchina, dice, salvo i carabinieri che ti fermano, non importa. Quindi, è tutto Dio che fa. Quindi, allora abbi del tempo per pensare a Lui, per raccoglierti in Lui, per riportare tutto a Lui. Ecco questo lavoro di unificazione. Solo che riportare a Lui, cosa ti fa? A poco per volta, mi spiego, ti fa diventare tutto pensiero del Padre. Non so se mi spiego.
Ma basta così? Cioè sì, ho capito, però...
Quando uno ama una persona, tu ami Cristo, sa, amando una persona che la fa, in un certo momento, ogni cosa cerchi di ferirla sempre, per cercare di conoscere sempre di più, no? Quando uno ama una persona, cerca sempre di conoscere, quindi riferisce sempre, quindi ha detto questo, ha fatto quell'altro, ha fatto quell'altro, quindi per cercare di rendersi conto, amare vuol dire cercare di conoscere, no? Capito? Ora, quindi amare Dio vuol dire cercare di conoscere Dio. E come lo conosce Dio? Ed è tutte le opere che lui fa, per cui riferisce, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ha detto questo, ha detto quell'altro, chissà cosa, perché? Allora, a poco per volta, ecco, si diventa pensiero di, capito? Ora, è il figlio di Dio, perché noi non potremmo pensare a Dio senza il pensiero di Dio, mi spiego? Quindi è il figlio di Dio che ci fa fare questo. Quanto più noi raccogliamo in Dio, tanto più conosciamo Dio. E la tanta conoscenza di Dio, mi spiego, che ci fa entrare nella vita eterna. Tu più uno è un amico di una persona, e la tanta amicizia con una persona che ti fa conoscere la persona. La prima volta che uno la vede è sorpreso, non sa chi sia. Poi uno frequenta, a poco per volta, sì, la conosco. E così è la tanta amicizia con Dio. Ma questa amicizia, da che cosa è determinata? Dal fatto che riferisco tutte le cose a Lui. E come faccio a riferire cosa a lui? Attraverso il suo pensiero, e il suo pensiero è il figlio. Allora è il figlio che opera in me, mi spiego questo, se io sono attento a lui, ascolto lui. Capito? Attraverso tutto questo raccoglimento, che poi unificazione, o meglio semplificazione, il figlio forma in noi sua madre, cioè forma in noi il pensiero di Maria. Maria è il tutto pensiero di Dio, lei non vuole conoscere altro che Dio, ecco. Ma certamente anche in noi si forma questa mente, questa verginità di mente, che poi purezza di mente. Ora, è soltanto nella purezza di mente che si diventa capaci di capire, di conoscere, di concepire. Capito? Ecco, la Vergine Maria concepisce, ma concepisce appunto perché è vergine, mi spiego, ha un pensiero unico. Dove ci sono molteplicità di pensieri non si può concepire. D'accordo? No? Capito questo? Ma...
Se noi riferissimo tutto a Dio e in tutto cercassimo di fare la sua volontà, accettassimo tutto da Lui, non avremmo bisogno di essere consolati. Allora perché lo Spirito Santo è chiamato consolatore?
Consolatore perché è sorgente di gioia? Perché il capire, perché dunque, io posso ascoltare, posso credere, mi spiego, e non arrivare ancora a capire. Noi ce ne accorgiamo che quando non capiamo una cosa, fondo in fondo siamo tristi, capito? Quando invece si fa una luce, provi gioia. Allora, quello ci fa capire che la gioia è una conseguenza della luce. Quando la luce non ti arriva, ecco, uno resta triste perché, sì, capisco che c'è da capire, ma non capisco. Ecco, mi accorgo, mi spiego, è come un cieco, dico, è un cieco, io vorrei vedere, capisco che c'è la possibilità di vedere, però io sono cieco, allora se uno è cieco è triste. Quindi evidentemente la sorgente della gioia viene dalla luce.
In questo senso,
cercate la luce e troverete la gioia.
Sì,
allora lo spirito di verità, che è spirito di conoscenza, capito? Ecco, mi porta la gioia, perché mi fa capire. Mi conduce a vedere la verità in tutto. E più vedo la verità e più gioisco. Per questo il Signore dice che lui è venuto a portare, ecco, capito, una pienezza di vita, una pienezza di gioia. Perché è venuto a portare una pienezza di conoscenza. La vita eterna è conoscenza di Dio, come vero Dio, conoscenza. Quindi nella vita eterna c'è una pienezza di gioia. Perché c'è una partecipazione alla conoscenza. La vita eterna non è notte, se fosse notte sarebbe tristezza. Invece no, è piena conoscenza. L'inferno è caratterizzato dal fatto che non si può conoscere. Allora uno capisce come, non potendo conoscere, si diventa tristi. D'accordo? Marco.
Nella preghiera dell'uomo c'è nel nostro credo. Abbiamo la conferma appunto di questo procedere dal padre e dal figlio.
Sì.
Basterebbe soffermarci un pochettino su,
certo,
queste,
certo,
su quello che noi recitiamo, tu sei così a caso.
Si capisce. No, ma tutto ci conduce lì, mi spiego, perché Dio opera per condurci alla luce, quindi tutto conferma. Se noi fossimo attenti, basterebbe guardare un filo d'erba, noi già vedremmo, mi spiego, capito, questo mistero della presenza del Padre, del Figlio e del Spirito Santo in noi, in tutte le cose, perché Dio non fa altro che significare se stesso. Quindi tutto è segno di Lui. Noi perché diciamo, io vedo la cosa ma non capisco. Non la capisci in fondo a fondo perché non vedo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E fino a che non vedrai il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, mi spiego, non capirai. Capito? Quindi, allora, c'è l'annuncio, la cosa, il segno, la parola, capito? Ma non c'è il pensiero, ecco, non hai il presente pensiero, non riesci a collegare, capito? Quindi una cosa non la capisci in quanto vedi una parola, non riesci a collegare con il pensiero. Leggi una frase e non riesci a capire cosa ti dice, allora dici non capisco. Vedi che il problema è collegare il segno col pensiero. Quando puoi riesci a collegare il segno col pensiero, allora ho capito. D'accordo? Forza.
Sì. Gesù ha l'esprit di verità che procede du Père, celui-là témoignera à mon sujet.
Si.
Qu'est-ce que signifie le... Comment vous expliquez le sujet?
C'est là que... Non, rendera...
Témoignage,
non? Témoignage. Témoignage.
Si, ho capito.
Si.
À mon sujet.
A mio riguardo, a mon sujet, a mon sujet, a mio riguardo, cioè, sì, a mio riguardo, cioè vi farà capire, mi spiego, perché lui, Gesù stesso, quando arriva ancora alla fine, dice, finora non avete ancora conosciuto chi sono io, perché, avevo detto prima, no? Nessuno conosce il figlio se non il padre, capito? Quindi noi lo vediamo lui è venuto fisicamente, è nato da Maria, tutto quanto così. Però chi è? anche tutti noi, noi ci conosciamo, tu ti vedo come faccia, lui vedo come faccia, ma chi siete? Ecco, capito? Ora dico, anche noi ci conosciamo soltanto in Dio, perché quel che veramente noi siamo, siamo quel che pensiamo di Dio, siamo in rapporto a Dio, quindi soltanto in Dio, da Dio noi conosciamo veramente, mi spiego? Così anche il figlio, noi conosceremo veramente chi è Gesù soltanto quando lo conosceremo nel padre dal padre, perché soltanto il padre conosce il figlio, mi capisci? Allora, lo spirito di verità che viene dal padre mi fa conoscere colui nel quale io ho creduto a lui, ma io ho creduto perché? Io ho creduto perché lui parlava di quello che mi interessava, io, a me interessava Dio, ho trovato uno che mi parla di Dio, mi spiego eccetera, e gli ho creduto, perché mi aiutava a capire quel che mi capiva. Quando però mi verrà lo spirito di verità, mi farà capire chi era quel tale che mi parlava di così. Io non sapevo ancora, sapevo che uno che rispondeva, mi spiego, al mio bisogno, ma non sapevo ancora chi era. E come non so, tu vai in montagna, e dici, no, vai a prendere una guida, mi spiego, che ti conduca sulla cima. Poi però non sai chi sia questa guida qui. Quando arrivi magari sulla cima, scopri che quello che ti guidava è il figlio di quella cima, il figlio di quel monte, mi spiego, non so, prendete un'idea, capito? Cioè noi ci accompagniamo con uno, ma non sappiamo ancora chi sia quell'uno. Quando verrà, mi spiego, lo spirito del padre, che è lo spirito santo, allora dice, era il figlio di Dio questo qui, io non sapevo, capito questo, d'accordo? Ecco che rende testimonianza, mi spiego, al mio soggetto, cioè quello che sono io, quello che sono io, perché il nostro io non si fugge, nemmeno noi sappiamo chi siamo, anche noi non sappiamo chi siamo. Il giorno in cui noi conosceremo Dio, conosceremo anche chi siamo noi, mi spiego, ma attualmente noi non sappiamo chi siamo. Sì, sì, in anagrafe, tu vai, fai i fogli in municipio, ti fanno i fogli, se, ah, tu sei così, 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 ma noi non sappiamo chi siamo, capito? Nessuno di noi lo sa. Chi è Rita?
Rita lo sa.
Rita lo sa? Vabbè, di che Rita?
Sì. Che lei sa tutto.
Quando questo versetto si realizzerà per noi, la creatura a questo punto, quando appunto si è realizzato questo verso dentro di noi, non è più nel tempo la creatura.
No, in Dio non si...
Certo. Fuori del tempo, certo. Perché a questo punto la creatura e l'amore per se stesso è già risorta, è salita al Padre, è già entrata in sostanza nella Trinità.
Sì, ma già adesso, già certo, adesso, quando noi pensiamo Dio, nel pensiero di Dio noi siamo già fuori del tempo,
sì,
noi non siamo capaci a restare, perché se noi fossimo capaci a restare nel pensiero di Dio,
siamo
noi siamo già nell'eternità, noi siamo già nell'eternità, fuori dal tempo,
certo.
Perché attraverso il pensiero di Dio noi scappiamo al tempo,
certo.
Noi non siamo capaci di stare nel pensiero, quindi allora precipitiamo sempre nel tempo, cioè,
sì,
perché non siamo capaci di restare,
sì, d'accordo. Però
ma nel pensiero di Dio, il pensiero di Dio è eterno,
certo.
Noi dobbiamo raccogliere tutto in questo,
sì.
Più raccogliamo questo pensiero di Dio e più noi entriamo nell'eternità,
sì.
Quindi già adesso noi possiamo sforzarci di entrare nell'eternità,
certo.
Già,
e
brava.
A questo punto la creatura capisce esattamente che cos'è il figlio nel padre, cos'è il padre
nel figlio.
E constata in sé la presenza di queste tre persone che sono una sola.
Certo.
Ed è una persona
che sono un essere unico, non una persona sola. Sono tre persone.
Vabbè, sono tre persone, una sola.
Certo.
Ecco. Ed è una persona viva e reale.
Certo.
Certo.
Questo mi renderà testimonianza nel riguardo. Potrebbe anche ritradurre, cioè è la stessa cosa quando dice vi porterà a conoscere la verità completa, cioè nel senso che in tutto renderà testimonianza al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, cioè in tutti.
Ho detto che lo Spirito Santo è spirito della presenza del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo. Però, quindi lui mi conduce a vedere la verità in tutto, in quanto mi conduce a vedere in tutto la presenza del Padre e del Figlio. La presenza del Padre e Figlio e lo Spirito Santo.
Adesso, come segno, a livello di segno, a livello di fede, noi possiamo vedere l'immagine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nei segni, in quanto un segno mi richiama il Creatore, no? So che contiene un pensiero, il pensiero mi richiama il Figlio, e la comprensione di questo pensiero e luce sarebbe lo Spirito Santo. Ma quando lo Spirito Santo ci sarà dato, questo ci porterà una conoscenza maggiore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ma un momento, tu adesso mi stai ragionando sulla creazione. Una cosa è conoscere Dio come creatore, tu conosci Dio come creatore perché ci sono le creature. Questa non è conoscenza di Dio, mi capisci?
Fede,
questa è conoscenza per fede. Perché tu parti dal mondo, dici esiste il mondo, esiste uno che ha fatto il mondo, questo è fede, non è conoscenza di Dio, capito? Non è conoscenza di Dio. Dio esiste anche se il mondo non ci fosse, perché Dio trascende il mondo. Quindi Dio, mi spiego, allora, la conoscenza di Dio è una conoscenza indipendente dal mondo, non dipendente dal mondo. Ora, l'attuale conoscenza per fede è sempre in relazione al mondo, per cui noi diciamo Dio esiste, Dio è creatore, perché io vedo e tocco le creature, c'è il mondo. Questa non è, ho detto, la conoscenza di Dio. Ora, la conoscenza di Dio è la conoscenza di quello che Lui è in sé, ed è la conoscenza di quello che Dio è in sé che poi dopo si conosce il figlio, perché nessuno conosce il figlio se non il padre, e però dice anche che nessuno conosce il padre se non il figlio, per cui abbiamo il cerchio chiuso, perché nessuno conosce il figlio se non il padre, nessuno conosce il padre se non il figlio, capito? Quindi il cerchio chiuso, d'accordo?
No,
quindi lascia stare, si apre, e dico che il cerchio è chiuso. Il cerchio è chiuso per cui la divinità esiste, vero, autonomamente, indipendentemente da tutte le creature, da tutte le creature. Quindi è soltanto nella contemplazione di questa verità che esiste indipendentemente prima che il mondo fosse, dice Gesù, lo dice per noi, la conoscenza della sua gloria prima che il mondo fosse. Quindi attualmente noi conosciamo Dio perché c'è il mondo, ma l'opera del Cristo è quella di condurci a conoscere quello che Dio è in sé, indipendente, fuori dal tempo, fuori dallo spazio, non condizionato quindi dalle creature.
Era questo.
Allora il ragionamento non deve essere fatto in base alle creature, sì. Il ragionamento deve essere fatto in base,
cioè,
a quello che Dio è.
Vi condurrà a conoscere la verità totale, sarà una conseguenza poi della conoscenza di Dio in sé. Ecco,
capisci? Allora soltanto capire... conoscendo quello che Dio è, allora si conosce anche perché Dio ha creato, ecco, perché le creature sono fatte così piuttosto che in modo diverso, perché gli avvenimenti, la storia, eccetera, è fatta così piuttosto che così, perché la nostra vita è stata così e perché tutto si conclude in Cristo. Capito? Va bene.
Sabato 9 maggio 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 26, ciclo C.
Versetto 26. Quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, questi renderà testimonianza a mio riguardo. Nino?
Questo è un preannuncio di quella verità tutta intera che arriverà a manifestarsi a chi ha perseverato nel cercare di vedere ogni cosa dal punto di vista del principio e del fine.
Franca?
Allora, ancora di prima, che Dio creando l'uomo ha contemplato il no dell'uomo, il rifiuto dell'uomo. Sarebbe questa...
Già stamattina Dio può benissimo fare, lo dice un uomo che non è capace di dire no. Quindi sempre sì, mi capisci?
No.
E Dio può benissimo farlo. Se ha fatto l'uomo che, con la possibilità di dire no, è perché in quel no c'è un'economia per la salvezza dell'uomo. Mi capisci?
Ma questo che ha contemplato, poi è quello che si... non lo so se mi spiego. Quello che Dio ha contemplato si trova nella legge, scritto, è tutto scritto.
Tutto scritto.
Ecco, quello. Cioè, lui li ha contemplato e poi perché la legge di giudice,
no,
la scrittura è di Dio.
La scrittura, le opere, la natura, la creazione non è altro che la manifestazione di quello che c'è in Dio.
Di quello che Dio ha contemplato.
Si capisce, non è quello di spiegarsi, capisci, del disegno di Dio.
Sì. E poi questo, che con Giovanni hai detto così, uno che dice a Dio non c'è, da quel momento sarà lui che Dio lo lavora e rimane legato a Dio, Dio lo lavora.
Certo, diventiamo figli delle nostre parole.
Ecco, sarebbe qui quello per vedere se è lo stesso, la volontà realizzata. Sarebbe qui che l'uomo realizza la sua volontà, quindi Dio lo legge in quel modo. Quando hai parlato...
L'uomo diventa figlio di Dio, figlio del suo uomo.
Sì, ma volevo...
E se l'uomo ha la possibilità di dire Dio non c'è, Dio diventa figlio di questa negazione. A quel punto lì è legato.
Schiavo di questa negazione.
Non può. Tu però, se tu non dici una parola, tu sei libero di quella parola lì. Però non puoi dire una parola. Ti accorgi che come quella parola che tu hai detto ti condiziona.
E Gesù che ha detto prima, che hai detto così, lui è venuto a portare a compimento, lui, nessuno ha mai parlato come lui, nessuno ha fatto le opere che ha fatto lui, perché lui viene e si porta a vedere dal principio. Quando Gesù dice non sono venuto per abolire la legge, i profeti, ma sono venuto per portare a compimento, sarebbe questo che ci porta a vedere tutto quello che è scritto nella legge, tutto quello che hanno detto i profeti nel principio della legge. Poi riguardo a questo versetto e questo, perché prima parla di legge. Poi qui tutto un salto porta lo Spirito Santo che ti manderà dal
Padre. Guarda che lui è libero, gli dirà le cose come vuole, quando vuole, no, e a chi vuole.
Io sono contenta che le dica così, però...
E allora come dice, perché? Lascialo libero, capisci? Lascialo libero, dite quello che vuole, quando vuole, e ringrazio. Sì, tu che devi capire.
Sì, ma è un abisso.
Maria?
Lo Spirito di verità che procede dal Padre, cioè prima c'è l'attrazione che ci dà il Padre per ascoltare la sua parola dal Figlio, ma questa parola possiamo non capirla, perché anzi non la capiremo se non viene illuminata, perché è troppo... Lo Spirito di verità che procede dal Padre, cioè prima c'è l'attrazione che ci dà il Padre per ascoltare la sua parola dal Figlio, ma questa parola possiamo non capirla, perché anzi non la capiremo se non viene illuminata, perché è troppo forte. Però perciò è necessaria questa luce, questo spirito, che attraverso questo,
quando verrà, quando verrà, vi farà ricordare tutto, vi farà, vi spiegherà tutto, vi farà capire tutto.
Sarà la vera testimonianza, perché quelle cose lì le abbiamo già sentite.
Certo, perché lo Spirito Santo non dice nulla di per sé, nulla di nuovo, ma ti prende quello che tu hai ascoltato del Figlio, quello che tu hai teorizzato. Se tu non hai teorizzato niente del Figlio, lo Spirito Santo è notte, è tenebre, è tenebre. Quindi quello che noi crediamo, aspettiamo come giorno di luce, diventa un giorno di notte. Tu dici giorno di notte, no?
Solo che differenza c'è tra la testimonianza dello Spirito Santo e quella che il Padre dà al Figlio, che... Che Gesù dice che due erano la testimonianza, no? E sono, cioè, dice tre sono la testimonianza, però quando parla del, dice, io non ricevo testimonianza dagli uomini, ma le mie parole stesse rendono testimonianza. Ecco, vedere
no,
punto di
lui dice testimonianza del Padre.
E poi dal Padre queste due testimonianze.
Testimonianza del Padre.
Ecco, e qui invece questa testimonianza dello Spirito Santo. E
lo Spirito Santo ti giustifica la cosa.
E il Padre no?
Eh?
Il Padre non mi fa solo dire vero.
Il Padre è il punto fisso di riferimento, capisci? Tu di fronte, se tieni presente Dio, riconosci quello che è secondo Dio e quello che non è secondo Dio. Mi capisci? Ma non riesci a giustificare perché la cosa è così.
Perché ha detto quelle parole.
Ecco, capisci? Non riesce a giustificare la cosa, è soltanto lo Spirito Santo che ti fa capire perché la cosa è così. Non so, faccio un esempio, non so, tu riconosci che l'albero è creatura di Dio, non puoi negare che l'albero sia una creatura di Dio. Perché l'albero è così, e sarà soltanto lo Spirito Santo che ti fa capire. Cioè, che cosa Dio dice di sé nell'albero è soltanto lo Spirito Santo che te lo dice, te lo fa capire. L'albero è un segno, tu dici, sì, se tu credi in Dio, cioè, l'albero è creatura di Dio, creatura di Dio, tutti noi siamo creature di Dio, cioè, mi capisci? Che cosa Dio dice di sé nell'albero o in ogni creatura, soltanto lo Spirito Santo che te lo capisce. E lì c'è una conoscenza piena, per cui tu vedi il pensiero di Dio. Per cui lo Spirito Santo glorifica il Figlio, perché ti fa vedere il pensiero di Dio nelle cose. Nelle cose.
Sì. Dice lo Spirito di verità che procede dal Padre e lui non è la testimonianza. In altro posto dice
lo spirito procede dal padre e dal figlio, quindi dalla conoscenza del padre e del figlio, no? E invece qui che dice egli mi renderà testimonianza è diverso.
No, è sempre il Signore ci sta educando per gradi, mi capisci? Non ti dà tutta tutto in un blocco solo, perché noi maturiamo per gradi, man mano, e lui ti dice le cose poco per volta in modo condurti, perché ci conduce a ricevere lo Spirito Santo. Il compimento del Cristo non è né la Pasqua, né la risurrezione, né l'ascensione al Padre. Il compimento del Cristo è lo Spirito Santo, tutto il disegno della missione del Cristo, la missione di Dio, è giunto da quello, lo Spirito Santo, che è l'abitazione del Padre e del Figlio in noi, quindi presenza, spirito di presenza. Questo però non avviene, cioè dove uno ti impone le mani e tu ricevi lo Spirito Santo, non avviene per atti magici. C'è un sacramento che riceve lo Spirito Santo, non avviene per atti magici, però avviene attraverso tutta una partecipazione, e Dio ti sta educando, perché dice lo Spirito Santo viene dal Padre, ma per opera del Figlio. Io ve lo manderò. Guarda, tutte le parole che il Figlio dice, non le dice così, mi capisci, tanto per dire delle parole. Te le dice per tracciarti la strada per arrivare allo Spirito Santo. E se lui ti dice, se io non me ne vado, non può venire in voi lo Spirito Santo. Mi capisci? Ti fa capire che è necessario che lui se ne vada per venire. Allora, hai capito? Quindi è necessario superare il Figlio per arrivare al Figlio. Se io me ne vado, ve lo manderò dal Padre. Lo mandò dal Padre, che vuol dire che lo Spirito Santo viene dal Padre, ma non senza il Figlio, ma non quel Figlio, capisci, che se ne doveva andare, ma quel Figlio che è alla destra del Padre, per cui è attraverso il Padre del Figlio che tu ricevi lo Spirito Santo. E quindi è tutto un processo, capisci, di maturazione e di consapevolezza. Per cui prima il Figlio, nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me, allora vuol dire che il Figlio ti conduce al Padre. Però quando ti parli concluso, non hai concluso, perché l'essere assoluto è uno in tre persone, e tu concludi in quanto arrivi all'uno con tre persone, non in quanto arrivi al Padre. Mi capisci? Quindi ti fa capire che dal Padre tu adesso sei fatto capace di conoscere il Figlio, perché soltanto il Padre conosce il Figlio. Allora abbiamo la conoscenza, non la presenza, abbiamo la conoscenza del Padre e del Figlio. Mi capisci? Poi dalla conoscenza del Padre e del Figlio, ecco qui abbiamo adesso lo spirito della presenza del Padre e del Figlio, che è lo Spirito Santo. Allora, sono tutte cose che devono essere capite personalmente, perché se lui le dice, per esempio, e tu, vero, soltanto in quanto le assimili, le capisci personalmente, tu giungi a quel giorno, altrimenti non giungi a quel giorno. Hai capito? Quindi lui ti dice tutte le cose graduate, lui non inizia parlando di questi discorsi, lui inizia dicendo beati i poveri, fate penitenza, il regno di Dio è vicino, ti annuncia, e poi poco per volta se tu segui, il che vuol dire che in noi le cose maturano man mano che noi riceviamo la parola di Dio, capisci? La assimiliamo, la custodiamo, la meditiamo, la capiamo, mi capisci? E allora man mano questo il nostro animo si rafforza fino ad essere fatto capace di sostare in questi argomenti qui, capito? Perché se tu vai a dire questi argomenti qui nel mondo, ma il mondo non si può fermare nemmeno un secondo su questo, tanto ha la mente instabile, non riesco a fermare. E Dio che invece, capito, a poco per volta, parlandoti, ti forma in quella capacità, per cui tu sei capace, tu che non sei capace di restare nemmeno un istante fermo con Dio, a un certo momento si è fatta capace di restare per l'eternità con Dio, in modo da contemplare tutto con Dio. E questo è tutto opera di Dio. Tutto opera di Dio, questa è una meraviglia. Noi che non siamo capaci a sostare, tanto siamo capiti, però noi ci proviamo a pensare un momento, il pensiero ci scappa da tutte le parti. Ma dice, ma come sarà possibile che... Se tu segui lui, lui ti rende capace di restare eternamente, pensa vuol dire, che vuol dire tutto in, unicamente quel pensiero lì, in lui. Ma è lui che ti fa. Hai capito?
Sì. E quindi mi renderà testimonianza, mi fa far capire.
Si capisce, si capisce.
Prima lo sentiamo.
Si capisce. Vai.
Anche
Consolatore. Colui che ti sta accanto.
Sandra.
Perché siete stati con me fin dal principio.
Certo.
Ce lo dice proprio.
Il fatto che dica questo del paraclito dopo, dopo quello che appunto l'ha detto, che vi odieranno, vi cacceranno in sinagoga, eccetera, perché poi riprende quell'argomento lì dopo questa parentesi. Allora, questo in riferimento a questa persecuzione, cosa significa? Egli mi renderà testimonianza.
Che necessità?
Sì, però cioè, lo dice.
Tu dici testimonianza quando ti trovi in un ambiente contrario, mi capisci? In ambiente di conflittualità.
Sì.
Tu ricevi testimonianza. Cioè ricevi conforto, lo chiamo consolatore, colui che ti conforta, ma tu ricevi conforto quando sei in un ambiente, capisci, di difficoltà, di inimicizia, capisci, di critica, di condanna. Allora il mondo ti condanna, ti critica, capisci, in realtà lo spirito ti consola. Capisci? Per cui con Dio, ero fuori, magari tu hai tutti i nemici, tutti che ti condannano, capisci, in realtà Cristo è condannato. Dentro però hai questa pace enorme dello spirito che ti consola. Se tu vai col mondo invece, magari tutti ti approvano, mi capisci, tu ti consola, però dentro non hai l'approvazione dello spirito. E se lo spirito non ti approva, tu corri a suicidarti, mi capisci, perché lo spirito non ti approva. Quindi è molto meglio avere, capisci, la consolazione dello spirito, il conforto dello spirito, che non avere il conforto del mondo, mi capisci.
Prima Contranca diceva che Dio non avrebbe potuto fare solo creature che potessero rispondere sì anziché no.
Sì.
Ne è fatta una però così.
Vabbè, comunque sì.
Maria.
Dio può fare così.
Maria.
Dio
Madonna,
può fare,
no?
Sì,
Madonna, no?
No, non l'ha fatto perché poteva farci tutti allora così.
Appunto.
Quello l'ha fatto per noi.
Appunto, disegno.
Un altro disegno, beh, ma non l'ha fatta di per sé. Se, allora se l'ha fatta di per sé poteva fare tutti noi così, perché
no,
non ci ha fatto tutte Maria.
Se l'ha fatta per noi come segno.
Ecco, l'ha fatta per noi, certo. Quindi è in funzione di.
Certo.
È in funzione di.
E niente, che quando sarà venuto lo spirito di consolazione, che procede dal padre, mi renderà testimonianza perché vi farà ricordare tutte le cose che ha udito e ve le farà capire.
E farà capire. E ve farà capire. Per cui avete in voi stessi la certezza
della Inuccio. Presenza.
Inuccio.
Io vi mangerò dal padre. Io vi mangerò dal padre.
Cioè che il figlio vi manda dal padre. Se sei figlio tu non riceve tutto ciò.
Sì. E altrove dice è il padre che lo manda per mangiare. Qui sembra che sia lui che manda.
È la stessa cosa.
È la stessa cosa.
Sì, cerca di capire a fondo.
Perché procede dal padre e dal figlio. Procede dal padre e dal figlio. Questa parola procede. Cosa vuol dire?
Vuol dire che è il rapporto tra padre e figlio.
Sì.